Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia.
Bene, ci siamo, benvenuti come sempre a Maracanà, un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Buon lunedì,
Stefano. Buon lunedì a Giorgio e Andrea Regia, a Daniele Petroselli, Francesco Tringali, Luciano Marinucci, redazione, a tutti quanti.
Tutti. Un lunedì bello tosto carico, caro Stefano. Sei pronto?
Vergogna.
No, adesso iniziamo subito,
no,
così, no? Eh?
Non così.
Allora, sei pronto? Sei carico? Perché ci sono tanti temi, Che lo so.
Sto
che
qua.
Sei prontissimo? Adesso
gli altri sono, devono essere carichi. Quelli
sono
che
tutti pronti.
Allenano quelli che sì, giocano.
Sì. Vediamo un po' di cominciare.
Problemi, caro
il nostro regista. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio, come sempre, a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Si apre il lunedì, buon lunedì, buona settimana caro Massimo. Buon lunedì anche a Daniele Garbo. Ciao Dani, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovati a voi.
Ciao Daniele.
E naturalmente un caro saluto anche, buona settimana a lui, a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio. Ciao ragazzi.
Allora, come sempre, sapete, no? Consuetudine, lunedì si apre subito con i vostri 30 secondi che siete liberi di dedicare a chi volete. Voi, e allora questa volta voglio cominciare da Daniele Garbo. Daniele, parto da te, poi tra l'altro ti posso dire che nel pronostico tanto non c'è niente da fare, lui i suoi punti li fa sempre, è una garanzia proprio,
Ah, sì.
Complimenti anche a Palomeni, che è l'unico a fare il risultato pieno oggi.
Dove?
Prendendo Napoli-Fiorentina.
L'ho pure dimenticato.
Napoli-Fiorentina, hai preso il risultato esatto. Con Ceccarini che è molto contento di questa tua prestazione.
Beh, ma pure Cecca, la verità è che facciamo dei pronostici così.
Oggi Cecca male, ha preso manco uno, è proprio andata a giornataccia, insomma, dai, vabbè. Allora, vai Dani, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
Repeghi e Lukman, 35 gol in due, sono loro a tenere vivo il sogno scudetto dell'Atalanta. Non sarà facile, ma con due attaccanti così ci possono davvero credere.
Ai due attaccanti dell'Atalanta, vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
Io mi ripeto, Claudione Ranieri, e mi fermo qua. Un nome, un cognome, una garanzia, una certezza, non c'è altro da dire.
Chi c'ha la chitarra?
No, questo era
Bonanni suona.
Già sta a Bilbao Bonanni, capito?
Come a Bilbao?
Sì, ha detto, mi ha mandato un messaggio.
Roma, però.
Sì.
Da Roma.
Senti, io sto strimpellato.
Ma che fai? Suoni la chitarra mentre stiamo qui a chiacchierare?
Ma come suona la chitarra? Ma che dite?
Io ho sentito una strimpellata. Chi era?
Ho chiuso la porta della macchina.
Va bene, aspetta un attimo, vado da Stefano Impallomeni.
Io confermo e accendo la risposta dei Ceccarini, Claudione Ranieri. Calamita Ranieri. La notizia è che si è iscritta alla Champions League, la Roma, 10 giorni dal termine. Questa è la notizia.
La
gioco.
Roma si è iscritta alla Champions League.
Eh sì, alla corsa per la Champions League. Bene. Un posto in Champions League.
Vado da Bonanni. Bonanni.
Io invece dico Thiago Motta in senso opposto. Dico Thiago Motta perché credo che ieri sia stata la certificazione del fatto che la Juventus è una delusione. Dall'inizio dell'anno non mi ha mai convinto. Pensavo potesse fare molto di più di quello che poi ha fatto, al di là dei punti che sono stati fatti, però la sconfitta di ieri insomma certifica la superiorità totale dell'Atalanta, ma della pochezza del gioco della Juventus, che mi ha lasciato ancora più perplesso del solito.
Quindi è finita l'era Motta già?
Ma è finita l'era Motta, ragazzi, io non lo so, però vi ripeto, secondo me è complicato, fuori dalla Coppa Italia in quel modo con l'Empoli, fuori in Champions in quel modo col PSV, ti giochi un posto importante per la Champions in uno scontro diretto a due mesi e mezzo dalla fine e tu perdi 0-4 in quel modo, perché ragazzi 0-4 gli ha detto bene la Juve,
sì.
Ieri ha preso una bambola totale. Io se fossi lui non dormirei così tanto tranquillo. Oddio, dormirei tranquillo, però insomma.
Avresti rassegnato le dimissioni?
Come?
Avresti rassegnato le dimissioni?
Allora, io non lo so.
O era da dimissioni ieri?
Ragazzi, è una bella domanda, ma ieri ha fatto una figuraccia importante e viene dalla sconfitta con l'Empoli in Coppa Italia e dall'eliminazione in Champions col PSV. Cioè, l'avessero fatta questa partita dopo un mese dalla Champions, tanto, ma tu l'hai fatta praticamente a ridosso da questa eliminazione, a ridosso dall'eliminazione in Coppa Italia, ragazzi, è dura da mandare giù,
Posso chiedere? Posso...
È colpa dell'arbitro che ha dato quel rigore, no?
Dai, no, adesso non è... Uno potrebbe pure dire colpa che c'è una squadra troppo giovane.
Motta ha detto che è colpa dell'arbitro, però ha detto che c'è stato un errore clamoroso, secondo lui il rigore non c'era. Come si fa a dire che non c'era quel rigore con un giocatore che ha le mani sopra la testa? Io non lo so,
No, io non darei la colpa all'arbitro. Posso continuare un attimo questo giro e sentire? Daniele, ma tu saresti, non so, per una... Anche perché adesso voglio chiedere a Nick che tipo di situazione si sta, diciamo così, profilando lì. Ti saresti aspettato delle dimissioni ieri sera oppure un intervento della società in questo senso dopo una pesante sconfitta? Ieri è stata una sconfitta pesantissima proprio,
sì,
per l'allenatore.
Allora, non mi aspetto le dimissioni, intervento di quale società? Scusate, Qual è la società Juventus? Chi è che capisce di calcio alla Juventus? Il direttore sportivo Giuntoli, che però anche lui sul banco degli imputati. John El Khambi risulta che capisca qualcosa di calcio? Ha distrutto l'industria dell'automobile in
Italia.
Vabbè,
parliamo di calcio.
Voglio dire, non c'entra niente. Quindi non c'è nessuno che capisca di calcio. Chi può intervenire a parlare di calcio alla Juve? E questa è la domanda. Quindi è chiaro che il progetto in questo momento si può dire tranquillamente che è fallito. Hanno sbagliato tutti, la società, ha sbagliato Giuntoli, ha sbagliato l'allenatore, ha sbagliato i giocatori. E poi se arriva quarta è il minimo sindacale, ma comincio ad avere seri dubbi che possa arrivare quarta una squadra così scombiccherata, francamente.
Stefano, posso chiederti anche il tuo pensiero? Perché insomma oggi questo, ragazzi, è il tema un po' al di là della corsa a scudetto, rimbomberà in tutta la puntata.
Non
questo
è semplice,
tema, no? Non è semplice affrontarlo. Ecco.
Però tu hai tirato fuori un discorso, insomma, hai sollevato, no? Giusto dare le dimissioni dopo una sconfitta così clamorosa. Lo ha fatto in passato Lippi. Perdendo 4-2 con il Parma, si presentò davanti a tutti i giornalisti e disse: ragazzi, me ne vado, perché se il problema sono io me ne vado, quindi dimissioni irrevocabili. Mi ricordo l'allora presidente Chiusano che fu colto in contropiede, insomma ci fu, poi fece una scelta, mi ricordo chi prese il posto di Lippi, ma Lippi lo fece. Lui non l'ha fatto e dopo la parola vergogna, ieri è stata un'altra partita, l'episodio di rigore ha tagliato fuori poi dai giochi la Juve, che era partita un avvio, insomma di partita stava promettente, e poi è sparita dal campo. Motta ci deve spiegare perché è sparita dal campo, insomma. Poi sai, nel post partita le attenzioni vanno tutte sul suo discorso: tu hai titolato, Motta è finita. Io non ti so dire niente, io ti so dire che l'Atalanta ha dimostrato di essere semplicemente più forte,
sì questo sicuro.
E la Juve ha dimostrato di essere clamorosamente in ritardo, perché qui siamo, tra poco è Pasqua, ma non so se ce la farà prendere la colomba, adesso non ti so dire, però Motta,
tu pensi che possa arrivare, però, in fondo? Domanda che
no,
ti...
però no, la Juve, se, ieri ho visto lo sguardo di Ferrero in tribuna, sì, che a un certo punto guardava in basso, poi guardava Motta, guardava la panchina. E sai, lì ti vengono i dirigenti, che Daniele ha detto non c'è nessuno di competente, eccetera eccetera, ma non è quel discorso, è farsi questa domanda. Ti faccio questa domanda e ci dobbiamo fare questa domanda. Ora il quarto posto è a rischio,
sì,
perché la fragilità dimostrata dalla Juventus, questa, cioè è un paradosso la Juve, perché quante ne ha perse in totale? 5-6 tra tutte le competizioni. Però emerge un dato clamoroso, che come diceva Massimo,
campionato solo due,
stecca sempre le partite che fanno la differenza, Marco. Cioè il PSV vinci in casa e ti demoliscono in trasferta. Qui si parlava di rientrare in lotta a scudetto, sto meno 6, ridicolizzati dall'Atalanta.
Sì.
L'Empoli ti ha preso a pallonate con l'Empoli Serie C. L'Empoli ieri ha fatto un'amichevole di lusso con la Roma, una cosa che non si può vedere. E quindi dove sta la verità? La verità è che sta in ritardo clamoroso Motta. Io credo che, concludo, la responsabilità dei calciatori sia residuale rispetto alla responsabilità dell'allenatore, pur riconoscendo che per me è un allenatore di valore, però è ostinato, inesperto a questi livelli, perché la Juve è la Juve, che se ne dica, mm-hmm. per me la Juve è la Juve, cioè ha un valore importante, e quindi fa fatica a gestire, insomma mette con Mainez al lato, Yıldız a destra, fa questi tourbillon, queste rotazioni che non ha... La Juventus non ha raggiunto una maturità tale per legittimare quello che sta facendo Thiago Motta, cioè di cambiare, rotare, eccetera, eccetera. Non lo può fare. Mm-hmm. E ancora continua. E ancora continua e continuerà. Non si può. E la dirigenza si deve interrogare. Oh, qui non arriviamo quarti se tu continui ancora
a fare questa cosa.
Sì, cioè, sì, sembra sì, che sì. giochi a tombola. Sai, visto quando tiri fuori i numeri? E ogni volta quello lo mette in panchina. Poi lo mette a destra Yıldız, che ci ha avuto un virus pure, era debilitato, si vedeva. Non l'hanno beccata mai gli esterni ieri, la palla. Insomma, alla fine ci sono cose di campo, Marco. Adesso, al di là di tutto, sono d'accordo quale società con Daniele. E però io credo che la responsabilità dei calciatori sia residuale e che la maggiore responsabilità sia sua.
Sia sua. Niccolò Ceccarini, che aria tira?
Ma l'aria non è buona. È evidente che l'aria non è buona, perché questa sconfitta lascia il segno. Poi, insomma, è abbastanza evidente, no? Il pubblico che va via dopo il 3-0, che lascia lo stadium, non sono segnali belli per la Juventus. Da questo punto di vista vuol dire che la gente chiaramente si aspettava qualcosa di diverso, quindi c'è tutto un insieme di cose in questo momento che non funzionano. Io, lo sai, come ho sempre detto, io penso di avere tantissimi difetti, però di avere qualche pregio, cioè di dire le cose sempre con la massima coerenza e con la massima verifica di quello che dico, perché quando dico una cosa cerco sempre di dirla col 90% di credibilità. Per me è una riflessione a fine stagione su Thiago la fanno. E questo, secondo me, a prescindere dal quarto, settimo, dodicesimo, secondo o terzo posto, per me. Perché è evidente che, come diceva Stefano, ci sono troppe cose che ci sono sicuramente delle situazioni di errori da altre parti, ma ci sono anche delle cose che non funzionano in campo. E quindi è evidente che, a mio avviso, questa riflessione può darsi che venga fatta a fine campionato. È ovvio che la Juve si augura che non ci sia bisogno, che si possa arrivare a fare il quarto posto, che comunque un po' salverebbe capra e cavoli, anche se non risolverebbe probabilmente nulla o tutte le questioni in questo momento sospeso. Però se tu guardi quello che sta succedendo e quello che è successo in passato, penso una società un minimo una riflessione la dovrà fare.
Assolutamente, io dico a prescindere dal quarto posto, su questo, a prescindere da raggiungere o meno l'obiettivo Champions.
Ma Nick, secondo me, ha detto la verità, stanno così le cose. Ieri ho visto lo sguardo di Ferrero.
Per me, ragazzi, per me è finita.
Però lasciamoci sempre un punto interrogativo, per perché secondo me però... non ha... Ma al di là del 4-0 Atalanta, non si capisce.
No, però
niente,
ieri c'è stata, secondo me ci sono quei momenti, Stefano, che vanno proprio a minare ogni certezza. No?
Questa è la crepa,
cioè questa è la crepa profonda,
Nick,
che te non puoi ricucire,
da quarto, capito? Guarda, guardiamoci, cioè, negli occhi.
Esatto.
Non ha senso continuare.
Non puoi ricucire, perché poi c'è tutta un'analisi profonda da vedere, no? Da analizzare. Cioè, faccio un esempio stupido, la metto lì. Lookman ha avuto un diverbio con Gasperini, però stanno tutte e due remando nella stessa direzione, perché forse lì c'è stata anche la trasparenza dell'allenatore, che ha detto quella cosa e molto probabilmente gli ha detto in faccia pure al giocatore. Il giocatore ha capito, certo. Andiamo avanti. Gli avrà detto anche di peggio. Da quest'altra parte tu perdi, lascia perdere Vlahovic, ha tutte le responsabilità, entra in un modo che è fastidioso, cade lì, non si rialza nell'azione che porta... Però è stato scaricato,
Marco,
di fatto, da mesi.
Marco,
Vlahovic,
perdonami, poi lascio la parola.
Quindi questo vuol dire il rapporto
a Nick,
non c'è.
A Daniele e a Massimo. La Juve è un paradosso. Cioè, la Juve nei numeri, e te dici quante volte ha perso? Due
volte in campionato.
Complessivamente 5-6.
Sì, credo, più o meno.
E però è fragile e non ha equilibrio, perché il suo allenatore non ha equilibrio.
Dato, non gliel'ha dato lui.
Basta.
Questo,
cioè, se io sono un dirigente della Juve oggi, dico: Tiago, io ti voglio bene, sei bravo, però... cioè, voglio dire, la realtà è un'altra cosa.
Non devi prendere atto di
cioè,
questo.
Una volta che vince 3-0, batte il Verona, sembra che abbia vinto la Champions League. È lì che non c'è equilibrio. Non c'è equilibrio. L'equilibrio chi te lo dà? Te lo dà l'allenatore.
Sì. No, è così, ragazzi. Purtroppo ci sono quei momenti che vanno proprio. Ecco,
cioè, lui parla ieri, non c'è stato equilibrio. Ecco, allora io avrei detto: scusi, Diego, ma lei si sente qui una persona equilibrata? Lei rappresenta l'equilibrio?
Esatto.
No, cambia sempre ogni formazione. Ma perché cambia sempre ogni formazione? Adesso io voglio farvi una domanda. Perché? Io impazzisco. Perché?
Ah, io
cioè
non
tu
ti
devi
so
trovare
rispondere.
Una stabilità, una continuità e cambi in continuazione formazione. Ma perché? Perché?
Però guarda,
ma perché?
Guarda,
ma però nessuno gli fa sta domanda, Motta. Perché cambi in continuazione? Mm. Molto
guarda,
semplicemente.
Hai ragione su questa cosa.
Nessuno gli fa sta domanda però a Motta.
No, hai ragione perché si passa.
Poi se
no,
si incazza se ne farà la ragione, però uno deve fare la domanda.
Certo.
Però vedi, si passa da giocatori che fanno 90 minuti in una partita e poi sono in panchina in quella successiva, magari pur essendo in una buona condizione fisica. E posso dirti che secondo me questo potrebbe essere un problema degli allenatori emergenti? Perché per esempio...
Potrebbe,
anche ieri,
certo, potrebbe.
Guarda, no, io ti faccio un esempio. Ieri la Fiorentina, non sto dicendo...
Non ha giocato male, assolutamente.
No, però ti dico... Perché per esempio Gosens, che è il giocatore più in forma che hai nella squadra, che magari in una partita come quella ti può dare una mano, lo metti al 60esimo quando in due partite avanzato praticamente ti ha fatto gol e assist e scegli magari di fare con Parisi? Io capisco la turnazione, però c'è sempre secondo me questa voglia di far vedere che comunque sono tutti intercambiabili, e secondo me non è così, per me che io faccio giornalista, non è così, perché ci sono dei giocatori che devono giocare sempre perché sono forti, e io ho questa idea. Invece secondo me a volte gli allenatori emergenti che hanno mille qualità, per dimostrare che tutti poi sono alla pari, fanno certe
scelte. Mi voglio correggere, Nick, cioè lui non si può permettere questi continui cambiamenti perché non ha raggiunto la stabilità. Cioè mentre Ranieri ci sta stupendo, ci sta spiazzando ogni volta cambiando 200.000 giocatori, però evidentemente ha il controllo della
situazione.
Lui non
la
ce l'ha
squadra con sé.
Lui non ce l'ha,
Stefano,
non ce l'ha mai avuto.
C'è una spiegazione solo: ha la squadra con sé. Cioè lui
allora,
ha creato quel rapporto empatico
con
i giocatori. Ranieri, stanno tutti con lui.
Bravo.
E quindi se deve mettere in panchina faccio per dire Dovbyk ci va, non rompe le scatole, sta lì e va sciomuro dove dà il 100%,
perché ha controllo totale.
Ecco, questo è il discorso.
Lui pensa,
non c'è sto rapporto,
presume di averlo,
ragazzi,
ma non ce l'ha mai avuto.
Non so se voleva aggiungere qualcosa Daniele. Daniele, vai.
Io volevo aggiungere, c'è un altro episodio che secondo me è indicativo della confusione che sta facendo Thiago Motta: la storia della fascia del capitano, che è una cosa che Stefano e Massimo, che hanno giocato a calcio ad alti livelli, sanno benissimo. Di solito il capitano è il giocatore che ha più presenze in quella squadra, no? Solitamente più o meno è così. O il giocatore più carismatico. Lui ha cambiato fascia, non so a quanti giocatori.
Esatto.
Non è possibile, anche questo è un sintomo. Cosa voleva mostrare? Cosa voleva dimostrare? Cosa voleva fare con questa cosa della fascia? È ridicola, secondo me, questa cosa.
No, assolutamente. Sentite, siccome la Juve sarà un tema centrale, mi sposto un attimo, poi ci ritorniamo. Io voglio ritornare anche però sulla grande corsa tra quelle tre lì davanti, perché poi, ragazzi, questo è un campionato bello reso proprio da queste tre squadre che stanno facendo la grande corsa. Massimo, una fotografia dopo la giornata di ieri. La squadra che ti convince un po' di più in questo momento tra queste tre che sono lì, tre punti separati, queste tre squadre, attenzione perché la prossima giornata è un'altra giornata importante e dopo andremo a vedere anche le prossime tre gare di tutte e tre le squadre che potrebbero essere decisive per l'obiettivo finale. In questo momento, Massimo?
Allora, se andiamo a vedere il fine settimana, credo che la squadra che abbia in qualche modo lasciato
segno
un po' tutti quanti a bocca aperta è proprio l'Atalanta. Io continuo a dire che l'Atalanta sicuramente sta facendo un qualcosa di straordinario, però in confronto alle altre due squadre ha molti più scontri difficili. Il Napoli poca roba, ed è per questo che tanti la danno come squadra che ha più possibilità, no, per poter vincere, lo sa anche l'allenatore stesso. E io continuo a dire che l'Inter, secondo me, a prescindere, ha delle buonissime possibilità. Io direi 40% Inter, 35% Napoli e 25% Atalanta.
Questo è un po' il quadro di Massimo.
Marco, sai cosa vorrei aggiungere sull'Atalanta? Che non vorrei, io ovviamente si fa per ragionare, perché comunque mancano 10 giornate alla fine, che quel pareggio col Venezia sia alla fine un grande rimpianto, quei due punti mancati col Venezia e l'Atalanta, che possono diventare un grande rimpianto alla fine.
Tu dici nella corsa finale, nella corsa finale.
Perché secondo me, se tu pensi a due punti in più oggi all'Atalanta, guarda dove sarebbe.
No, io voglio solo vedere le prossime partite, perché ne ha due in casa, e in casa non viaggia come viaggia fuori casa questa squadra, che
non
nelle ultime
2025,
esatto,
casa,
nelle ultime quattro partite esterne ha vinto quattro partite, ha fatto 16 gol, ne ha subito uno, ma non c'ha questo cammino in casa, e le prossime due sono due partite casalinghe, insomma Inter e Lazio, non proprio semplicissime per la Dea, diciamo, le prossime diciamo così,
anche
partite.
Per le altre,
sì, sì, no, anche per le altre, ci mancherebbe. No, forse ha ragione Massimo quando dice che delle tre, le prossime tre partite, l'Atalanta è quella che ha il calendario un po' più complicato. Questo è vero.
Anche se Napoli deve giocare con Milan e va a Bologna,
sì.
L'Inter dopo l'Atalanta, Udinese e Parma, come sto leggendo qua, quindi, però insomma,
a me convince il Napoli, ragazzi, un po' di più di tutti, vi devo dire la verità.
Sì,
forse sbaglierò,
sì,
ma
i segnali
che mi arrivano dal Napoli sono in questo momento un po' più
molto
superiori,
ecco, incerto, però secondo me i campionati recenti ci hanno sempre raccontato che le squadre del Gasp ammarsono,
esatto,
volano il gas.
Sì.
Quindi
ci siamo. Questo
secondo
è il
me
mese.
Il fattore calendario per l'Atalanta è relativo. Vero che in casa fatica, però poi se rulla, se la gamba gira, l'Atalanta è capace, io come avevo sempre detto,
di
infilare
6-7
vittorie consecutive rispetto alle altre due. Però io sono d'accordo che il Napoli, secondo me, è un leggero vantaggio, anche se, come dice Massimo, massimo rispetto per l'Inter.
Sì, sì, sì. Daniele, un tuo pensiero?
Io vedo anch'io favorito il Napoli, perché è un calendario più semplice, ha meno problemi, secondo me la squadra che più problemi, l'Atalanta, è vero che ha un calendario difficile, però quella che è attesa da una serie di impegni più complicati è sicuramente l'Inter, perché ha campionato, ha faticato col Monza l'altra sera, gli è andata bene, ma poteva anche non vincere. Poi alla partita di Champions League, e avrà le due semifinali col Milan di Coppa Italia, una serie di impegni che nessun altro ha, e questo secondo me può incidere molto sull'Inter. Oggi abbiamo letto che Lautaro ha un risentimento, un affaticamento
muscolare.
Si è fermato
Zielinski, 45 giorni di stop.
Hai capito? Tutte queste cose sono segnali, secondo me, inquietanti.
Che Lautaro non sta bene.
Non ha questi problemi, e da questo punto di vista, a mio avviso, è la grande favorita.
Nick, manca un po' il tuo pensiero per chiudere.
Io però, guarda, condivido tutto questo che è stato detto finora, però l'Atalanta è una variabile incontrollabile. Cioè l'Atalanta, come diceva Stefano, può fare 7 partite di fila e vincere tutte e 7. E io non so se le altre due, Inter e Napoli, hanno la stessa possibilità, perché l'Atalanta è capace di tutto e il contrario di tutto,
esatto,
quando sta nelle condizioni migliori. Cioè vuol dire, può andare a vincere anche... Ora, cioè, l'Atalanta è una squadra che può andare a vincere anche a Madrid, cioè per dire,
sì,
con
sì,
Real.
Sì, 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 sì.
Quindi
sì,
se trova il feeling giusto, fisico e diciamo anche di condizione
non la
mentale,
fermi.
Può fare qualsiasi cosa, però oggi è chiaro che il Napoli potrebbe essere la squadra favorita.
No, vediamo, non vorrei che questa vittoria proprio a Torino con la Juve sia quella di adesso vai fino in fondo e vedi che succede, no? Poi tiri una linea e solo vediamo.
Il campionato, quindi.
Sì,
se
sì,
le vince tutte vince lo scudetto, non c'è dubbio.
Vediamo un attimo. Però a me il Napoli non so perché, ma in questo momento mi dà un pizzico in più di delle tre.
Anch'io lo metto
leggermente in più.
Beh, sì. Conte recupererà giocatori. Poi però 10 giornate sono tante.
Sono tante, Stefano.
Vabbè, sono 6.
Diciamo che adesso ci prendiamo le prossime tre, che ci sono degli incontri. Anche il Napoli affronta il Bologna. Insomma, c'ha delle partite. Eccolo qui, no? Stiamo dando un'occhiata. Milan e Bologna.
Però scusami, Parma per l'Inter, Bologna per il Napoli, Lazio per l'Atalanta, e dopo la sosta, giusto?
No. Sì, perché poi c'è la partita e poi c'è la sosta. Sì. Esatto.
Anche quello bisogna vedere.
Sì, anche quello può influire. Ci fermiamo, break. Saluto Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, a presto.
Ciao, Nick.
Un abbraccio.
Saluto a voi, buon pomeriggio a tutti.
Noi
ciao.
Ritorniamo tra poco, ripartiamo con altri temi. State con noi perché abbiamo appena cominciato.